Preghiamo insieme prima di iniziare. Signore Gesù, ti ringraziamo per questa mattina, ti ringraziamo per il privilegio di poter riunirci insieme, anche su Zoom, di poter amarti insieme come un gruppo di persone che ti vogliono bene, che ti ringraziano per il lavoro che hai fatto nella nostra vita. E ti prego che questa mattina, mentre ripassiamo un po' la tua salvezza che hai donato a noi, ti vogliamo ringraziare, ma anche che tu possa usare queste parole famose in Efesini capitolo 2 per portarci a gioia, per portarci a passione per il Vangelo, per portarci a passione per essere santi, per essere umili e per essere luci per te in questo mondo. Nel nome di Gesù. Amen. Un paio di anni fa c'era un giornalista americano di nome Brian Williams, abbastanza famoso e abbastanza rispettato per il fatto a rilasciare i fatti. Per molti anni aveva detto che nel 2003 era stato in Iraq a visitare militari americani e mentre stava lì stava in un elicottero e la storia che aveva cominciato a dire era che il suo elicottero è stata sparata da persone irachene e è dovuto atterrare e l'hanno dovuto salvare e ha speso 2 giorni, è stato 2 giorni nel deserto dell'Iraq pensando che sarebbe morto. L'unico problema è che la storia era inventata, non era vero, non era successo. La storia che è successa era abbastanza interessante. Lui stava un'ora indietro a un altro elicottero che è stato sparato e dovuto venire giù. E quando è arrivato, sono atterrati in pace, senza problemi. Gli è stato detto che un elicottero un'ora più avanti di lui è stata sparata da combattenti giù in terra. E così era una abbastanza bella storia da poter condividere, magari anche con i nipoti un giorno, però a lui non bastava. E così ogni volta che diceva la storia cambiava un pochino le cose. Magari l'elicottero era un'ora di distanza prima, però la prossima volta è diventata a 55 minuti o 50 minuti distante. Poi, magari un paio di mesi dopo, era a 40 minuti, poi a 30 minuti. E poi è stato intervistato sulla TV e ha detto che era il suo elicottero che è stato colpito da per terra. Infatti è arrivato al punto dove anche descriveva il bambino che teneva il bazooka, si dice così, bazooka, che teneva il bazooka con cui l'ha sparato e è dovuto in emergenza portare giù l'elicottero. La prima volta ha detto la verità. E poi nel tempo la storia è cresciuta fino al punto dove era completamente una bugia. Il problema che aveva è che c'erano molte persone lì quel giorno e c'erano pure quelli nel suo elicottero che dicevano la verità e dicevano che non era vero che Brian Williams era sull'elicottero che è stato sparato. E finalmente, dopo che l'hanno introdotto a uno stadio pieno di persone, l'hanno introdotto come una persona che è sopravvissuta alla guerra dell'Iraq. Finalmente sono andati a trovare un altro giornalista che era molto felice di portare giù Brian Williams e l'hanno convinto a dare la storia vera. E così la sua bugia è stata trovata e l'ha dovuta confessare. Col passare del tempo la sua storia si è intensificata ed è diventata una storia falsa. E io mi chiedo, Noi abbiamo storie uguali, che diciamo a volte, no? Siamo tutti tentati di dire una storia che magari è un po' vera, ma col passare del tempo cresce e diventa tutta un'altra cosa. Magari tutti andiamo a pescare e prendiamo un pesce che magari che l'abbiamo preso era così piccolo, però nel crescere del tempo, quando ridiamo la storia, le braccia si aprono e si diventano sempre più portate fino a dove non possiamo neanche più arrivare. Ma ecco la verità, che ti è successo qualcosa molti anni fa, una storia che se tu la spieghi e la dici alle persone, è una storia che non si può esagerare. La storia della tua salvezza è una storia che non è possibile esagerare quanto eri spacciato, quanto eri morto e Dio è venuto e ti ha dato vita. Non è proprio possibile esagerarla, però da quello che vedo, da quello che sento, da quello che osservo nella vita dei credenti a volte, è che mentre ci invecchiamo, mentre siamo più lontani dal giorno della salvezza, la storia perde vigore, perde emozione e siamo meno... A volte sembra che la diciamo un po' meno di quello che lo diciamo quando avevamo appena sperimentato questa incredibile cosa che ci è successa. Se parliamo del pesce che abbiamo catturato, la storia diventa sempre più incredibile. Ed è solo un pesce. Però con la salvezza c'è la tentazione che più siamo rimossi da quel momento, che la storia perde valore. Diventa meno probabile che ne parliamo. Ci lasciamo prendere dalla vita e improvvisamente il giorno della nostra salvezza è solo uno dei grandi momenti della nostra vita. Anche se non è proprio possibile esagerare quello che è successo. Essere salvati è un miracolo. È un miracolo di Dio che fa nella nostra vita. È il più grande, è la più grande esperienza che si può sperimentare in questa vita. È più grande di Pietro che camminava sulle acque. È più grande di Lazzaro che è stato portato fuori dalla tomba. Perché che è successo a Lazzaro dopo un paio di anni? È rimorto. Non è durato. La tua salvezza durerà per sempre. Non finirà mai l'effetto che ha avuto il miracolo che Dio ha fatto sul tuo cuore. Però l'eccitazione diminuisce, la nostra comprensione di ciò che è accaduto quel giorno diminuisce e lentamente dimentichiamo ciò che realmente è accaduto quel giorno. Così voglio incoraggiarci questa mattina, prima di tutto a me, a ricordarci quello che è successo il giorno della nostra salvezza, così che possiamo essere più gioiosi, più eccitati, più volenterosi di poter dare il Vangelo alle persone. E così voglio andare a Efesini capitolo 2, se potete venire con me a Efesini capitolo 2, e vedremo i versetti dal 4 al 7, ma per capire un po' meglio, per apprezzare questi quattro versetti un po' di più, dobbiamo leggere i versetti dall'1 al 3. Guarda cosa dice dal versetto 1 del capitolo 2 di Efesini. Dice: Dio ha vivificato anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe e noi e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo, secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli d'ira, come gli altri. Quando stavo in America vivevo in una casa molto vicina alla nostra chiesa, Eravamo appena arrivati, i nostri bagagli e tutto, era appena arrivata la casa. E quel giorno stesso, una vicina, davanti a noi, si è messa a correre verso di me. E correva e diceva, aiuto, aiuto. Era molto, molto anziana, era molto, molto lenta e molto debole, però la sentivo forte. Diceva, aiuto, aiuto. Così sono andato verso di lei e ho detto, signora, come posso aiutarla? Ho detto, mio marito è caduto in bagno, ha bisogno d'aiuto. Così mi ha preso per mano e mi ha portato dentro casa. Siamo entrati dentro la casetta, siamo andati dietro dentro al bagno e qui c'era quest'uomo caduto nella vasca e aveva tutti i vestiti, non vi preoccupate, è caduto e stava sdraiato dentro la vasca e non poteva uscire. La moglie mi ha detto che aveva una clavicola rotta da settimane prima e così stava così col braccio tenuto così e stava indietro e non poteva alzarsi, non poteva fare niente. E così sono andato, l'ho preso per il braccio che non era rotto e la moglie in qualche modo è entrata dentro la vasca e cercava di aiutare a spingerlo per la schiena e l'ho tirato su. Non mi ha neanche ringraziato, è andato a vedere il calcio sulla TV. A me non guardava il calcio in America, era bello. Il mio rispetto per lui è salito un quel giorno. E ho pensato alla situazione che si trovava quest'uomo. Era molto anziano, forse anche 90 anni. La moglie aveva, secondo me, anche 90 anni. E non c'era proprio modo che poteva uscire da questa situazione. E ho pensato, questa era quasi come la situazione in cui mi trovavo io prima della salvezza. Però non era uguale, perché se magari aspettava un paio di settimane che gli sistemava la clavicola, e magari se mangiava una buona colazione una mattina, c'era possibilità che usciva da questa vasca. Non c'è modo di spiegare la nostra situazione prima della salvezza, non c'è paragone. Magari se gli levi l'altra clavicola, se gli levi le gambe e se è morto in vasca, allora forse si può cominciare a paragonare la sua situazione con la nostra prima della salvezza. Paolo è molto chiaro qui, dice, Dio ha vivificato anche noi, voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati. Eravamo morti nel peccato, seguivamo l'andazzo di questo mondo e veramente l'andazzo di questo mondo era diretto da Satana e porta tutto il mondo verso l'inferno. Eravamo tutti andando verso l'inferno, eravamo tutti felici di farlo, però Dio è intervenito, ha fatto un intervento. E ha deciso di non lasciare il mondo in questo casino, ma di fare qualcosa al riguardo. E guardiamo il grande intervento di Dio. Guarda il versetto 4. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo. È per grazia che siete stati salvati. E ci ha risuscitati con Lui. E con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della Sua grazia mediante la bontà che Egli ha avuto per noi in Cristo Gesù. Eravamo morti nel peccato, ma Dio ci ha resi vivi con Cristo. Eravamo prigionieri del principe del potere dell'aria e schiavi del corso di questo mondo, ma Dio ci ha vivificati con Cristo e ci ha fatto sedere con Lui nei luoghi celesti. Eravamo figli di ira e meritavamo un'eternità nei tormenti dell'inferno, ma Dio, invece di riversare l'ira su di noi, passerà l'eternità a mostrarci le ricchezze incommensurabili della Sua gentilezza in Cristo Gesù. Un famoso predicatore ha detto grazie a Dio per il ma nella Bibbia, ma Dio nella Bibbia. E questo ma Dio è così drammatico. E Ed è il grosso problema della vita, perché le persone intorno a noi non sanno la situazione in cui si trovano. Pensano di essere ok con Dio, ma sono morti. Non stanno affogando, non sono un po' persi, hanno bisogno di trovare la via, sono morti. Sono incapaci di dare gloria a Dio con la loro vita e hanno bisogno che Dio intervenga nella loro vita. E penso che anche noi credenti a volte ci scordiamo di questa realtà e dobbiamo ricordarci ogni tanto, magari per essere risvegliati verso l'evangelizzazione, verso la gioia, verso il ringraziamento, magari in tempi anche difficili. Dobbiamo essere risvegliati e dobbiamo ricordarci di quello che Dio ha fatto nella nostra vita. E così in Efesini 2, da 4 a 7, se prendi note, ci troveremo, faremo uno studio sulla salvezza troveremo quattro caratteristiche della salvezza di Dio. Quattro caratteristiche della salvezza di Dio che ci porta a ringraziarlo e a vivere per Lui. E la prima caratteristica della salvezza di Dio è che Dio ci salva perché ci ama. Dio ci salva per amore. Guarda cosa dice, versetto 4. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati. La Bibbia ci dice che Dio è ricco di ira, che Dio odia il peccato, odia la ribellione e punirà il peccato per l'eternità all'inferno. Ma Dio, la Bibbia ci dice, è anche ricco in misericordia. E non ci rendiamo conto a volte di quanto ci ama il Signore, ma anche diversamente dal modo in cui noi capiamo la parola amore. Quando tu pensi alla parola amore, a cosa pensi? Io penso a mia moglie, Jenny, ai miei figli, a mia famiglia, alla Chiesa. Il mondo pensa a un altro concetto di amore, magari hanno lo stesso pensiero verso gli amici, la famiglia. Ma il mondo ha un modo di pensare dell'amore che è abbastanza egoista. Vogliamo amare? Il mondo ci dice di amare solo persone che poi ci possono amare a noi. Ignoriamo i poveri oppure ogni tanto facciamo qualcosa per loro per poterci sentire meglio di noi. Magari quelli che pensiamo che sono brutti, quelli diversi da noi, perché non ne vale la pena amarli perché non possiamo ricevere niente da loro. Tanti bambini vanno dallo psichiatra e lo psichiatra gli dice: leva le persone della tua vita che non ti accettano esattamente come sei, che ti vogliono cambiare, mandali via e metti intorno a te solo persone che vogliono che rimani esattamente come sei e ti accettano esattamente come sei. Il mondo ci dice: se non ti piace tuo marito o tua moglie, di lasciarli. La vita è troppo corta per stare con una persona a cui non ami. Ma l'amore di Dio è completamente diverso. Dio ama solo persone che non gli possono dare niente in ricambio. Pensateci un attimo. La Bibbia ci dice che Dio ci ama. Cosa gli possiamo dare a Dio noi? Che già non ha. Dio ci ama non perché c'è qualcosa di adorabile di noi. Noi siamo morti. Siamo senza vita, spiritualmente parlando, non abbiamo possibilità di dargli niente. Questo non è l'amore che provi per qualcuno la prima volta che lo vedi, come io mi ricordo il giorno che ho visto Jenny per la prima volta e mi sono detto: sicuramente io mi sposo questa donna. E avevo ragione, non l'avevo mai detto prima, e non è che lo dicevo di ogni... No, era l'unica, ed è successo. Signore è stato molto gentile. Questo è un amore di scelta. Dio ha deciso di amare persone che non gli potevano dare niente. Sono per le sue ragioni. E non lo capiamo, non si può proprio capire. Lo accettiamo e siamo molto felici di questo fatto, ma non è una cosa che noi possiamo capire bene in questa vita. Perché noi siamo abituati nella carne ad amare le persone che ci possono dare qualcosa, da cui possiamo ottenere qualcosa. Dio non può ottenere niente in cambio da noi. Infatti, se vedi il versetto 10 di Efesini 2, guarda che dice, velocemente dice, infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone. E guarda qua, che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Anche le opere buone che facciamo dopo la salvezza sono state preparate da Dio, quindi anche quelle non possiamo dare a Dio perché ce l'ha date Lui a noi. Come si fa a dare qualcosa a Dio? Non ci salva neanche per poter poi fare le cose per Lui e adorarlo. Lo adoreremo, gli daremo gloria, gli possiamo dare gloria, ma non è per quello che ci ama. Eppure ci ama. Un predicatore ha detto che il mondo, per spiegare cos'è l'amore, ci porta davanti ad uno schermo e su questo schermo giocano immagini, si mostrano immagini di passione, romanticismo, e mentre guardiamo il mondo ci dice questo è amore. Ma Dio ci porta ai piedi di una croce su cui pende un uomo nudo e insanguinato e dice questo è amore. Ti posso fare una domanda? Comprendi quanto è differente questo amore che vediamo nella Bibbia? Non ha proprio senso. È contro la natura umana. Perché Gesù ama solamente i suoi nemici. Perché non c'è nessuno che è nato in questo mondo che non è nato nemico di Gesù. E così noi credenti siamo chiamati ad amare uguale a Gesù. Stefano cadendo mentre lo picchiavano, mentre lo uccidevano, gridò ad alta voce, Signore, non imputare loro questo peccato. E ha amato i suoi nemici. E così, prima di continuare a pensare all'amore di Dio verso di noi nella salvezza, io ti chiedo a te, tu ami le persone in questo modo? Ami così? È un concetto molto radicale amare i nemici. Amare persone che non puoi prendere niente in ricambio, che non puoi ottenere nulla in cambio da loro. È difficile venire in chiesa col concetto di servire le altre persone e non essere servito. Anche se siamo in una chiesa sana come questa, quando veniamo in chiesa le altre persone stanno pensando di servirci anche a noi. Però è molto facile venire in chiesa con un concetto egoista, di come posso essere io incoraggiato, come posso essere io amato oggi, invece di pensare quali doni mi ha dato Dio a me per poter usare sulle altre persone che sono qui e poter incoraggiare loro. Forse è dire a se stessi, ricordarci dell'amore di Gesù verso noi quando eravamo nemici suoi, e di pensare non solamente in chiesa ma anche al lavoro con i non credenti, di andare fuori dalla casa col pensiero di come posso amare le persone senza voler niente in ricambio. E Dio ha fatto questo, ha sacrificato suo figlio, e questo è un amore verso di noi che non ci meritiamo e neanche si capisce completamente in questa vita. Così la prima caratteristica della salvezza di Dio è che ci ha salvato per amore. La seconda è che Dio, quando salva, salva totalmente. Dio ci salva totalmente. Guarda cosa dice, ma Dio, versetto 4, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo. È per grazia che siete stati salvati. Questa parola vivificare è di rimettere in vita una persona che è morta. Non eravamo quasi morti, come in alcuni film. Non esiste una progressione verso la vita dopo che sei stato morto. Istantaneamente Dio ci ha dato vita e ci ha totalmente salvati. Ricordo che un paio di anni fa ero un cappellano a un ospedale, andavo una volta al mese e facevamo un servizio per i pazienti lì all'ospedale. Li invitavamo a venire giù a sentire un sermone e pregare insieme. Oppure se non potevano scendere dall'ospedale, dalla loro stanza, andavamo lì, pregavamo con loro e davamo il Vangelo. E era un ospedale abbastanza povero, era più per persone vagabonde, persone che non potevano permettersi gli ospedali normali, diciamo, in America, con l'assicurazione. E così ho visto tante cose abbastanza serie. E mai ho pensato che avrei visto una persona morta, anche se morivano le persone in questo ospedale ogni giorno. E così sono andato ad andare a ogni stanza, a bussare su tutte le porte. E mi ricordo che sono andato in una stanza, particolarmente un uomo che dormiva, pensavo, e ho bussato sulla porta e non ha risposto, e così ho bussato un po' più forte per svegliarlo, per poter pregare con lui e dargli il Vangelo, ma non si è svegliato, e così ho pensato, sta dormendo abbastanza forte, ho continuato. Ho finito tutte le stanze, sono tornato all'ascensore per andare giù al prossimo piano, c'era una signora che piangeva molto forte, e così ho detto, posso pregare per te, sono un pastore, posso invitarti così per parlare con lei, e lei ha detto, ti ho visto che sei entrato nella stanza di mio padre. Aveva la testa giù o la testa su quando sei entrato? Ho detto, penso che aveva la testa giù. Ha detto, era già morto, era scoppiata a piangere. Proprio inconsolabile. Così ho messo il braccio intorno, ho detto, abbiamo un servizio, se vuoi scendere a venire con noi. E tutto un tratto, fuori dall'ascensore sono arrivate tre donne e hanno cominciato a piangere tutti insieme. Ma proprio forte. E così dopo si sono calmati un po', ho di nuovo offerto che potevo pregare per loro, potevano venire al servizio, e hanno detto, per favore vieni su in stanza da noi tra una mezz'oretta quando arrivano tutti. E così sono arrivato e sono entrato in questa stanza, è una stanza molto piccola, ci saranno state 30 persone qua dentro, tutte famiglie di quest'uomo. E tutti a piangere, tutti, ma proprio sconvolti. E così sono entrato, mi ha riconosciuto le signore e mi hanno chiesto di pregare per lui. E io ho detto, non posso pregare per lui, ma posso pregare per tutti noi. E così loro si sono messi intorno al corpo e non so se avevano, non so che religione erano, ma si sono tutti messi a toccarlo. E c'era uno in mezzo che cominciava a dare i pugni al petto mentre pregavo. Non so se voleva che lo risvegliavo, però io non avevo quel potere. E così ho pregato e veramente ho aperto gli occhi mentre pregavo e vedevo quest'uomo che batteva il petto del padre. E mi ricordo che pensavo che non poteva ritornare in vita. Non c'è niente che puoi fare per ridare la vita a quest'uomo, è impossibile, è proprio impossibile, non c'è niente che si può fare. E la Bibbia dice che noi eravamo come quell'uomo, spiritualmente parlando, prima della salvezza, e che Dio ha dovuto fare un miracolo per noi, per darci la vita, e ora siamo vivi. E pensa se quest'uomo poteva alzarsi e parlare. Cosa siamo noi dopo la salvezza? Siamo vivificati. Abbiamo la vita eterna. Possiamo camminare spiritualmente parlando. Siamo miracoli che camminano. Qualche tempo prima vivevamo. Prima della nostra salvezza, noi eravamo uguali a quell'uomo, quel giorno lì all'ospedale. Non potevamo camminare, non potevamo muoverci. Non avevamo scopo nella vita. Eravamo come la pula al vento, come vediamo nel Salmo 1. Non avevamo direzione, ma ora, come credenti, viviamo veramente. Possiamo leggere la Bibbia e capirla. Crediamo nella verità, amiamo Gesù. Ora la nostra vita ha un significato. È affascinante andare all'università a parlare con gli studenti. In America lo facevo ogni settimana, andavo lì, gli chiedevo: perché studi? Perché voglio un buon lavoro. E perché vuoi un buon lavoro? Per poter fare i soldi. E perché vuoi soldi? Per poter mangiare. E perché vuoi mangiare? Per avere forza per andare al lavoro. E perché vai al lavoro? Perché voglio i soldi. È un ciclo senza senso. Un ciclo che non ha scopo. È temporaneo. Però finalmente i credenti hanno uno scopo vero della vita, uno scopo eterno. La nostra vita è cambiata. Per questo che noi siamo preoccupati da persone che vengono in chiesa, dicono di essere credenti, ma la loro vita non cambia per niente. Vero, non siamo preoccupati per queste persone. Un predicatore di nome Tim Keller dice: le persone la cui vita è rimasta immutata per grazia di Dio non ne capivano davvero il costo e quindi non capivano veramente il Vangelo. Avevano un'idea generale dell'amore universale di Dio, ma non una vera comprensione della gravità del peccato e del significato dell'opera di Cristo a nostro favore. Continua a dire che è per questo che abbiamo paura per loro e per la loro destinazione eterna. Perché quando Dio ci salva totalmente. Ci cambia la vita, andiamo dal correre verso l'inferno a correre verso il paradiso. Come si può descrivere la tua vita da cristiano? È totalmente cambiata. Sei una persona differente. O sei uguale, come sei sempre stato. Oppure, se io ti chiedessi se tu sei un peccatore, come risponderesti? Risponderesti con un sì, ma lo sono anche tutti gli altri? O risponderesti con un sì, sono un peccatore, mi merito l'inferno, ma Gesù mi ha salvato e ora vivo per Lui? Se dici che sei un peccatore come tutti gli altri, allora non capisci cosa ha fatto Gesù per te. Devi pentirti dal tuo peccato, devi riconoscere il fatto che sei un peccatore e che ti meriti l'inferno e che non c'è niente che puoi fare per salvarti. E devi mettere la tua fiducia in Gesù Cristo per essere salvato per la prima volta. E intorno a te ci sono persone, stai su Zoom, ci sono persone qui in questa chiesa, via Berea, la chiesa Berea, alla Magliana, che Dio ha salvato. E ha cambiato il loro cuore e vivono vite diverse, ancora peccatrici, ancora peccatori, ma vite diverse perché Gesù ha vivificato persone in questa stanza. Ma ora come credenti siamo stati resi vivi e ora crediamo al Vangelo. E drammaticamente, come quando Lazzaro è uscito dalla tomba, ugualmente, spiritualmente parlando, Dio ha fatto questo nei nostri cuori. È per questo che non esistono testimonianze noiose. Non è proprio una cosa che può esistere. Quando stavo all'università, in macchina, andavamo in chiesa tutti insieme con altri ragazzi che vivevano con noi. Se c'era una nuova persona in macchina, dovevano dare la loro testimonianza, era la mia regola, se ti do un passaggio in chiesa allora devi dare la tua testimonianza. E c'era un ragazzo che studiava la Bibbia all'università, così pensavo, lui andrà al seminario, vuole fare pastore, allora questo sarà buono. E gli ho chiesto, ho detto: amico, qual è la tua testimonianza? Gli ho spiegato che ogni domenica facciamo sta cosa e lui ha risposto senza rispondere, è stato zitto. Ho aspettato 30 secondi, magari non mi ha sentito, ha detto di nuovo: amico, mi puoi dare la tua testimonianza? E lui ha mormorato: no, è noioso. E quasi ho fatto un incidente con la macchina. Come fa a essere noioso? Cosa studia? Forse ha predicato quel giorno, gli ho chiesto scusa dopo, forse non lo so. Sicuramente. Non ci potevo credere. Avevo un altro amico che quando raccontava la sua testimonianza diceva: ero una persona malvagia, egoista, disobbedivo alle autorità, rubavo, odiavo, ero perduto. E dopo aver compiuto 6 anni, il Signore ha mandato un predicatore, ecco così. Ora, questo è uno che capisce cosa è successo il giorno della sua salvezza. Non è proprio possibile avere una salvezza, una testimonianza che è noiosa. Ma guarda cosa dice, non ci ha solo vivificati, ma ci ha vivificati, se riesco a dirlo, vivificati con Cristo. E Paolo è veramente affascinato da questa idea di essere in Cristo. È veramente fissato su questo, perché questo è il cristianesimo. Questo è essere veramente cristiani, non è anche essere solo come Cristo, o sapere di Cristo, ma conoscerlo ed essere uno con Lui. Essere fusi insieme, era il concetto qui. A volte prendiamo in giro il concetto dei bambini che chiedono a Gesù che possa entrare nel loro cuore. Però il fatto sta che questo è un concetto biblico, che Gesù vive in noi, è in noi, e noi siamo in Lui. Questo concetto, questo linguaggio che Paolo usa è di riunire le cose, di fonderle insieme, di metterlo in una persona. E questo è un motivo, è un altro motivo perché la salvezza può essere solo attraverso Cristo. Ovviamente c'è solo un tipo di persona nel paradiso. Solo un tipo di persona. Una persona che è innamorata di Cristo. Che è stato unito a Cristo nella vita. Anche per 3 secondi prima della morte, come il ladrone, che è stato unito con Cristo nella morte. Dobbiamo a qualche momento nella vita essere uniti a Cristo e innamorato di Lui. E Paolo è così eccitato di quello che gli è successo a lui che neanche riesce a trattenersi e dice: è per grazia che siete stati salvati. Ne parlerà dopo nel versetto 8, però non riesce a trattenere e si lascia andare in mezzo a questa spiegazione qui della salvezza e parla della grazia di Dio. E così ti chiedo, tu sei grato per la tua salvezza? Ogni volta che ci lamentiamo, in quel momento, almeno in quel momento, per un secondo, stiamo dicendo che non siamo grati a Dio. E ci stiamo scordando il fatto che ci meritiamo di stare all'inferno. E quando ci lamentiamo di qualcosa che è molto meno peggio dell'inferno, veramente stiamo facendo vedere che almeno in quel momento il nostro cuore non è grato a Dio per la salvezza. E così ci sono molti momenti nella vita che abbiamo bisogno di ricordarci di cosa ha fatto Dio per noi quando ci ha salvato dal nostro peccato, dalla sua ira, e ci ha dato grazia, ci ha dato fede in Cristo. Dio salva totalmente. E così abbiamo visto che Dio, che l'amore, una caratteristica dell'amore, della salvezza di Dio è che ci salva per amore e ci salva totalmente. Ma la terza caratteristica della salvezza di Dio è che Dio ci salva immediatamente. Guarda cosa dice nel versetto 6. E ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Nota quando l'ha fatto, perché noi abbiamo il concetto che quando moriamo saremo con Gesù per l'eternità, ma questo versetto Paolo scrive in un modo per dirci che è già successo, che quando ci ha salvato, quando ci ha dato un nuovo cuore, che in quel momento già è garantito il fatto che un giorno risusciteremo con Lui e saremo con Lui. È come se già in questo momento è già successo, già lo stiamo facendo, già stiamo con Lui. Il timbro è già lì, il passaporto è già timbrato e nel momento in cui morirai già sarai con il Signore quel momento. Quel giorno è sempre in vista in questa terra, ma nel modo di vedere di Dio è già garantito, è già successo. Questa promessa è già realizzata. Questo è un altro motivo perché non puoi perdere la salvezza. Se Dio ti ha salvato, ti salverà, perché già sei salvato. È una cosa immediata. Non si merita nel tempo. Non continua, non si deve aspettare. È già garantita. E se muori oggi, sarai subito in cielo. Ed è per questo che quando parliamo con persone di altre religioni, siamo molto tristi per loro. Mi ricordo, stavo all'università e c'era un uomo che stava lì con la Bibbia e stava, pensavo, parlando del Vangelo con una persona. Così mi sono avvicinato, ho ascoltato e stava dicendo qualcosa. Stava in Apocalisse, diceva che la donna ti chiama, qualcosa così, la donna ti chiama. Lo spirito e la donna ti chiama, penso che è uno degli ultimi versetti della Bibbia. Ho detto, questo è strano. E così ho detto qualcosa, ho fatto andare via l'altra persona perché sapevo a questo punto che non era buono quello che stava dicendo. Così mi sono intromesso, ho chiesto domande a quest'uomo. Gli ho detto, di che gruppo fai parte? E lui mi ha detto che faceva parte della World Mission Society Church of God. Spiegarlo non è facile, però veniva da un gruppo di una setta coreana che credeva che Dio era una donna. E così, invece di cominciare a discutere su versetti che prendeva a caso lui, ho deciso di chiedergli una domanda e così faccio con tante persone che dicono che sono di parte di una setta di qualche tipo. Per arrivare subito alla domanda principale, mi chiedo cosa posso fare per essere salvato in questo momento. Chiedo sempre questa domanda. Ok, la Bibbia mi dice che oggi è il giorno della salvezza, cosa posso fare oggi per essere salvato, per andare in cielo? E così mi ha guardato. Quasi come l'amico mio che non sapeva la sua testimonianza, mi guardava con gli occhi come, in che senso? Che senso salvato ora? Non sapeva cosa dire. Così ho detto di nuovo, oh, sei qui sul campus a fare l'evangelizzazione, a dare persone speranza e ti sto chiedendo come posso essere salvato, dimmelo, cosa posso fare adesso per essere salvato? E così finalmente ha detto qualcosa tipo, devi prendere la Pasqua. Si dice Pasqua, Passover, si dice così. Devi prendere la Pasqua. Così ho detto, va bene, dammi la Pasqua, la prendo adesso. Ha detto, no, non è così facile, devi farlo alla chiesa mia. E ho detto, va bene, ormai volevo farlo, così ho detto, ok, andiamo alla chiesa tua adesso e andiamo a prenderla. Ha detto, no, non è così facile, devi aspettare, è una volta all'anno. E ho detto, e quando è? Ha detto, l'8 aprile di quest'anno. E ho detto, devo aspettare mesi prima di essere salvato. Ho detto, perché l'8 aprile? Perché hai scelto questo giorno? E lui ha detto, me l'ha detto Dio. E io ho detto, ma aspetta, tu mi hai detto che ci sono 2,7 milioni di persone al mondo che credono come te. E tu mi dici che Dio ti ha detto a te l'8 aprile, e loro che ha detto? L'8 aprile. Ha detto, come fa? Siete tutti riuniti in una stanza, avete pregato, ha detto tutti insieme allo stesso momento, 8 aprile. Come è successo? Ha detto, no, Dio ce l'ha detto. E poi ho capito, perché già avevo parlato con alcune di queste persone, Dio è una donna coreana che vive in questo momento nella Sud Corea, che avrà detto su internet o qualcosa, è l'8 aprile quest'anno. Così voleva dire lui. veramente lui è andato via, ha smesso di evangelizzare e è tornato in macchina dopo di questo, perché in qualche modo sapeva che non aveva niente da offrire alle persone. Ha cercato di dargli il Vangelo e poter diventare suo amico, però era molto triste per me vedere quest'uomo che aveva dato l'intera vita a dare un Vangelo che non aveva modo di salvare. Non aveva modo per poter salvare, ma non c'era neanche speranza. Poi mi ha spiegato che c'erano solo pochi che andavano in cielo. Ha detto, ma tu mi hai detto che ci sono stati 2,7 milioni di persone. Come fai a essere uno dei pochi che vanno in cielo? E di nuovo è rimasto senza parole, non sapeva che dire. Non ci aveva mai pensato al fatto che lui potenzialmente non era uno dei 144.000 che potevano essere salvati. E di nuovo era molto triste. Ho detto, non c'è proprio speranza in questo mondo. Senti i preti che dicono, preghiamo per questo corpo che possa andare in cielo. Preghiamo insieme che Dio può accogliere questa persona. Non c'è speranza. Ma quando Dio salva, salva istantaneamente, salva immediatamente. È già garantito. Non c'è, spero che forse Dio mi lascia entrare dentro il cielo. No, lo farà e già l'ha fatto. Già c'è il tuo nome dentro al libro, già ti lascerà entrare quando muori. È garantito. Per qualche motivo ci scordiamo di questo. Viviamo per adesso, viviamo per questo giorno oggi, invece di pensare all'eternità. E così Paolo, nel descrivere la salvezza di Dio, ci dà caratteristiche, ci dice che Dio ci salva per amore, che Dio ci salva totalmente, che Dio ci salva immediatamente, ma la quarta caratteristica è che Dio ci salva per la sua gloria. Dio ci salva per la sua gloria. Guarda cosa dice nel versetto 7. Per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia, mediante la bontà che egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Guarda il linguaggio qui, dice per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia. Il motivo perché Dio ci salva è per la sua gloria. E la Bibbia ci dice che lui ci mostrerà per l'eternità. E la domanda è, a chi ci mostrerà? A chi ci sta mostrando? Beh, anche il libro di Efesini e altri libri del Nuovo Testamento ci spiegano che ci sono principati, che ci sono angeli in cielo. E il loro scopo della vita è di adorare Dio. E così Dio, quando ci mostra in cielo, ci sta mostrando a noi stessi, a altri credenti, ma anche a questi angeli che per l'eternità, nel vederci in cielo, saranno portati, saranno incoraggiati ad adorare Dio di più perché ci vedono lì salvati. E ci mostrerà per l'eternità. Abbiamo questo concetto di mostrare, mettiamo le cose magari un po' più belle davanti casa, nel salone principale, per poter mostrare alle persone quando entrano. Mi ricordo quando nuotavo a San Giovanni, ero ancora piccolo, facevo il nuoto competitivo, ho fatto la mia prima gara e sono arrivato secondo posto, medaglia d'argento, penso c'erano solo delle persone, però non dobbiamo dirlo quello. Era arrivato secondo. E il giorno dopo c'avevo questa medaglia, cosa ho fatto? L'ho portata a scuola, me la sono messa intorno al collo. Non so quanti anni avevo, 7 anni, non so. Ma che sciocchezza portare questa medaglia. Però le persone erano impressionate, dovevano vederlo, lo toccavano per vedere se era vero. Che sono un atleta olimpico. Per l'eternità la Bibbia ci dice che Dio ci mostrerà a noi per sempre in cielo, a tutte le persone lì, a tutti gli angeli, tutto quanto che sarà in cielo. Voglio andare un secondo, finiamo con Prima Pietro, capitolo 1, velocemente, perché questo è un concetto che veramente mi fa pensare a me. Prima Pietro, capitolo 1. Versetto 12. Pietro qui sta spiegando un po' la salvezza, sta parlando del fatto che ama la salvezza. E qui parlerà degli angeli, guarda cosa dice. E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi amministravano quelle cose che ora vi sono state annunciate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo, mediante lo Spirito Santo inviato dal cielo. Guarda cosa dice. Cose nelle quali gli angeli bramano penetrare con i loro sguardi. Il linguaggio qui è come se un angelo non riesce a vedere totalmente, ma si sta quasi spronando per poter vedere e capire cosa succede quando Dio salva le persone. Perché gli angeli non sanno cos'è la grazia, non hanno mai sperimentato la grazia loro. Si sono ribellati o hanno seguito Dio, non hanno una seconda opportunità di salvarsi. Così gli angeli, ogni volta che Dio salva qualcuno, cioè, la Bibbia ci dice che celebrano in cielo, ma c'è anche un concetto che gli angeli proprio non capiscono. E così la domanda è questa. Hai una persona, il giorno del giudizio, che si trova davanti a Dio. E quella persona, se Dio la lascia dentro al cielo, la domanda è questa. Se quella persona entra dentro al cielo, quella persona deve essere salvata in un modo dove Dio riceve tutta la gloria. Perché qui c'è un problema. Se un prete dice, Signore, preghiamo che questa persona viene lasciata dentro al cielo perché è stata molto brava. Cancella le cose più cattive che ha fatto e falla entrare dentro al cielo perché è molto brava. Quella persona camminando dentro al cielo, che succede? Se un angelo passa, e l'angelo, il lavoro dell'angelo è di adorare Dio, se un angelo passa e vede quella persona in cielo, il Dio che l'ha creata l'ha appena detto, guarda, tu sei stato bravo in questa terra, ti sei meritato il cielo. Cosa fa l'angelo in quel momento? Dirà qualcosa tipo, bravo, sei stato bravo, bravo che ce l'hai fatta. Complimenti. Magari l'attenzione si toglie da Dio e si mette sulla persona. E anche per un secondo, che è già troppo, adora questa persona. O gli mostra troppo rispetto. E in quel momento Dio ha perso gloria. Non sta mostrando per la sua gloria, sta mostrando per la gloria della persona. Così la salvezza deve essere in un modo dove Dio si prende tutta la gloria e quando una persona va in cielo che un angelo magari... Dio è anche più grande di quello che pensavo e si merita la gloria per l'eternità. E quando pensiamo alla salvezza così, penso che questo ci sprona a noi. Ci porta a noi a ringraziarlo, a vivere una vita di ringraziamento e di gioia e veramente a pensare al fatto che Dio ci chiama a dare il Vangelo a tante persone che non hanno potuto sperimentare quello che noi abbiamo sperimentato il giorno che il Signore ci ha salvato. Preghiamo insieme. Signore, ti ringraziamo per Efesini 2, da 4 a 7. Eravamo morti, ma tu, con amore, ci hai totalmente, immediatamente salvato per la tua gloria. E spero che questa mattina, mentre pensiamo a questo fatto, mentre ci ricordiamo di quello che hai fatto per noi, che tu ci possa dare un po' più di gioia, un po' più di prontezza a spiegare il Vangelo alle persone intorno a noi, che tu ci possa dare un po' più di desiderio di lasciare questo mondo, di essere puri, di dire no al peccato, dire sì alla purità, perché tu vali più di tutto quello che il mondo ci può offrire. Grazie Signore, in nome di Gesù. Amen. Amen.